Pagina 3.
Buongiorno da Marzia Coronati e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9.02.5 secondi e io sono in sostituzione di Vittorio Giacopini a casa con una terribile influenza che salutiamo dallo studio 2 di Via Asiago. Noi apriamo questa puntata di questa giornata di Pagina 3 con un articolo sui cambiamenti climatici. E lo facciamo perché, come scrive Alessandra Borella su Repubblica.it, in Amazzonia dovrebbe inaugurarsi una ferrovia che attraverserebbe la foresta e minaccerebbe le tribù, secondo Borella, un percorso che unirebbe Brasile e Perù e dimezzerebbe costi e tempi di spedizione delle materie prime dai due paesi a Pechino. È progresso secondo alcuni, un pericolo secondo altri. In gioco c'è la natura incontaminata che custodisce la vita di popoli vulnerabili. Sono oltre 100, scrive Borella, sparse in ogni angolo della terra, tribù indigene incontaminate e incontattate dal resto del mondo. Sono popoli vulnerabili che vivono nutrendosi di ciò che offre la natura. Si proteggono dall'invasione della nostra civiltà, che spesso significa mattoni e cemento. In questo caso binari, quelli di una ferrovia che dovrebbe essere costruita in piena foresta amazzonica. Ma perché l'Amazzonia è così importante? Ce ne parla Giorgio Nebbia proprio recentemente sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Nebbia scriveva: se c'è qualcosa nel pianeta che rassomiglia ad un paradiso terrestre, questo è probabilmente l'Amazzonia, il bacino idrografico del Rio delle Amazzoni nell'America meridionale. Guardate una carta di questa parte del continente americano, scrive Nebbia, e vedrete un gigantesco triangolo che appoggia la sua base, circa 3.000 chilometri, sulle montagne delle Ande, dalla Colombia all'Ecuador, al Perù, alla Bolivia. L'immaginario triangolo si restringe a mano che si procede ad oriente, coprendo il Brasile fino al vertice dove il Rio delle Amazzoni raggiunge l'Oceano Atlantico, con un vasto estuario a sua volta largo 200 chilometri. L'affascinante descrizione di questo territorio è offerta da un libro, L'Amazzonia e la foresta, ricorda Giorgio Nebbia, il libro della docente di geografia dell'Università di Milano Teresa Isenburg. Tanto per cominciare, la ricchezza di acqua ha spinto i governi e le imprese a costruire delle dighe e delle centrali idroelettriche, con opere che hanno comportato l'allagamento di vaste zone di foresta a monte delle dighe e la migrazione forzata di molte popolazioni. La foresta tropicale dell'Amazzonia è uno degli ecosistemi più importanti del pianeta. La sua massa vegetale assorbe continuamente l'anidride carbonica dall'aria e libera ossigeno, un vero polmone per la vita e il clima del pianeta. Che sia un vero polmone lo ricorda anche Jonathan Franzen, l'abbiamo ricordato qualche giorno fa insieme a Vittorio Giacopini in una recente puntata di Pagina 3, in cui leggevamo un articolo di Diamond sulla Stampa. Diamond, che è stato peraltro anche intervistato ai microfoni di Radio 3 da Rossella Panarese. E Franzen questa settimana è uscito con un interessante articolo su Internazionale dal titolo I dilemmi di un ambientalista. Lo scrittore, autore, ricordiamolo, delle Correzioni, apre questo articolo dedicato invece ai cambiamenti climatici con un aneddoto. A settembre, scrive Franzen, spinto dalla mia passione per gli uccelli, stavo seguendo la storia del nuovo stadio che le Twin Cities stanno costruendo per la loro squadra di football. Si prevedeva che le pareti di vetro dello stadio avrebbero ucciso migliaia di uccelli ogni anno e gli ornitofili locali avevano chiesto agli sponsor di usare un particolare tipo di vetro stampato per ridurre le collisioni. Il vetro avrebbe aumentato il costo dello stadio dello 0,1% e gli sponsor si erano rifiutati. Continua a raccontare questa storia Franzen, per poi andare un po' al centro del suo discorso, che verte più che altro sul cambiamento climatico. Secondo Franzen, il cambiamento climatico ha molte cose in comune con il capitalismo. Il cambiamento climatico, scrive, ha molte caratteristiche in comune con il sistema economico che lo sta accelerando. Come il capitalismo è transnazionale, imprevedibilmente distruttivo, si autoalimenta ed è inesorabile. Non teme la resistenza individuale, crea grandi vincitori e grandi perdenti e tende verso una monocultura globale. L'estinzione della differenza a livello di specie, una monocultura dei programmi a livello istituzionale. Inoltre è perfettamente compatibile con l'industria tecnologica perché promuove l'idea che solo la tecnologia, tramite l'efficienza di Uber o qualche colpo da maestro della geoingegneria, potrà risolvere il problema delle emissioni di gas serra. È una narrazione semplice e può essere raccontata in meno di 140 caratteri. Stiamo prendendo il carbonio sequestrato nel terreno e lo stiamo immettendo nell'atmosfera e se non la smettiamo siamo fregati. E questo era Jonathan Franzen da Internazionale di questa settimana. In sottofondo Se Breed di Wim Mertens, tratto dal disco Lisa, una raccolta delle musiche di un omonimo film. Per riascoltare questo o altri brani musicali noi vi invitiamo a visitare il nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete anche l'elenco degli articoli che vi stiamo leggendo adesso. Ma noi, prima di continuare la lettura delle terze pagine dei giornali, abbiamo qui con noi, come di consueto, Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Marzia, ben trovata ai microfoni di Pagina 3, anche se in via eccezionale questa mattina. Noi invece abbiamo da poco concluso la nostra riunione, abbiamo riascoltato e meditato le telefonate arrivate stamani a Prima Pagina. Molte vanno ancora sul tema, il tema di questi giorni in tutto il mondo, quello dei migranti. In particolare ci ha colpito la telefonata della signora Maria Paola, che chiamava da Roma, che ragionava sull'esempio di solidarietà spontanea e concreta offerta da molti italiani in queste settimane, in questi giorni, ai tanti migranti che si sono raccolti in maniera più o meno spontanea, organizzata a Roma, a Ventimiglia, a Bolzano, in diversi punti. Ecco, noi oggi proviamo a partire da lì, a partire da questa manifestazione spontanea di solidarietà concreta, magari senza grandi risultati politici in concreto da raggiungere, e pur tuttavia crediamo sia un tema da scandagliare, quindi facciamolo insieme ai nostri ascoltatori.
Bene, grazie Pietro. Allora
grazie,
parleremo di migranti alle 10, a tutta la città ne parla, ma ne parleremo anche noi a pagina 3 tra pochissimo. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna. Come sapete tutti, ieri ci sono stati gli esami di maturità, c'è stata la prima prova, quella inerente alla materia, all'italiano insomma, e noi di questo parleremo dopo il secondo stacco musicale. Ma per ora parliamo di scuola, perché sull'inchiesta.it è uscita un'interessante inchiesta appunto sull'anagrafe per l'edilizia scolastica, un'istituzione che ha 19 anni ma non esiste. Di questo scrive Luca Rinaldi, inizia così il suo articolo. Correva l'anno 1996, al cinema impazzavano Trainspotting e Leonardo DiCaprio, mentre Mike Bongiorno vinceva il telegatto alla carriera per i suoi 50 anni in TV. E nel frattempo il presidente del Consiglio era Lamberto Dini, alla pubblica istruzione sedeva invece Giancarlo Lombardi, eletto con il Partito Popolare Italiano. Questo era il tempo in cui la legge numero 23 del 1996, vale a dire ben 19 anni fa, entrava in vigore, istituendo l'osservatorio e l'anagrafe per l'edilizia scolastica. E si legge a chiare lettere al comma 7 di questa legge: l'osservatorio, il Ministero della Pubblica Istruzione realizza e cura l'aggiornamento nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione, la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che intanto la spesa complessiva di questa istituzione sarebbe stata di 20 miliardi, anzi è stata di 20 miliardi per l'anno 1995, 200 milioni annui a decorrere dal 1996. Si parla di vecchie lire, che significa che fino ad oggi per il progetto sono stati spesi 23 miliardi e 800 milioni di lire. Rinaldi scrive: tollerabile non fosse che di fatto l'anagrafe presso il ministero non si è mai vista e l'osservatorio per l'edilizia scolastica si è riunito per la prima volta, pensate, a gennaio di quest'anno. Per leggere maggiori informazioni su questo tema potete visitare il sito l'inchiesta.it e cercare l'articolo di Luca Rinaldi, a titolo si chiama Anagrafe per l'edilizia scolastica, ha 19 anni ma non esiste. Noi continuiamo a leggere dalle terze pagine dei giornali, in particolare il Fatto Quotidiano a pagina 15 riporta un articolo dell'urbanista Franco Lacecla. I gadget di Expo non raccontano Milano, scrive Lacecla. Le città vuote, le periferie, dormitorio, vie di muri e vetrine. Qual è la colpa di questa solitudine delle nostre città? Lo scrive Lacecla in un suo libro. Lacecla, ricordiamo, l'antropologo e docente alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. La colpa, secondo lui, è dell'urbanistica, che ha perso il senso della realtà. E questo lo scrive anche all'interno appunto di questo suo libro uscito per Inaudi di recente, dal titolo Contro l'urbanistica. Si rivolge anche all'Expo di Milano, al famoso tanto discusso Expo di Milano. Secondo Lacecla, l'Expo con i suoi padiglioni bomboniera isolati dal tran tran trasuda di questa solitudine. E di Franco, un'intervista a Franco Lacecla l'ha fatta Chiara Daina, appunto Chiara Daina, su Il Fatto Quotidiano. E per finire abbiamo un sempre tratto da questa volta, scusatemi, tratto dalla Repubblica, un articolo che parla di urbanistica. Addio a Charles Correa, urbanista della Nuova India. È morto martedì sera l'architetto Charles Correa, figura chiave dell'urbanistica indiana. Aveva 84 anni. Dopo aver studiato negli Stati Uniti, era diventato uno dei principali artefici della costruzione nel paese post-indipendenza. Quindi a Repubblica, pagina 45, Charles Correa viene ricordato. Sono le 9:17, noi continuiamo a pagina 3 a leggere appunto la cultura sulle pagine dei giornali, ma anche sul web. Non potevamo oggi non parlare di quello che sta succedendo nelle nostre scuole. In particolare ieri c'è stata la prima prova dell'esame di maturità. Ormai sono note a tutte le tracce, sono note a tutti le tracce di cui uscite proprio ieri per questo esame. In particolare ricordiamo un articolo pubblicato sulla Stampa a pagina 25 a firma di Alessandro D'Avenia, in cui si parla di Calvino della traccia uscita era sul Sentiero dei Nidi di Ragno, un romanzo che spinge a confrontarsi con la dimensione infantile della società dominata dal consumismo, scrive D'Avenia. Ricordiamo che peraltro questo libro è stato letto anche su queste frequenze, sulle frequenze di Radio 3 ad alta voce, si può riascoltare dal nostro sito radio3.rai.it. La voce in quel caso era di Manuela Mandracchia. Ma noi torniamo al nostro articolo, quello di Alessandro D'Avenia sulla Stampa. Scrive D'Avenia: il personaggio di Calvino, evocato intelligentemente nella scelta del testo della prima prova di maturità, testimonia sospensione condannata alla solitudine tra il mondo dei bambini e quello degli adulti. Pin si muove tra i due mondi senza appartenere a nessuno. È un essere liminare, costretto sulla soglia in cui infanzia e maturità si toccano. E questa soglia è proprio l'adolescenza, con il suo carico di solitudine dovuta proprio all'inappartenenza, fatta di fughe in avanti verso il mondo adulto e le sue sfide, tra paura ed esaltazione. E ritorni indietro al pensiero magico del bambino che crede tutto disponibile al richiamo del suo pianto. Pin gioca con i compagni, ma poi viene allontanato perché è sporco. Il mondo impuro degli adulti che conosce bene gli si è attaccato addosso e non gli consente di appartenere più all'ingenua purezza infantile. I ragazzi non vogliono bene a Pin, è l'amico dei grandi. Pin sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. E questo era Alessandro D'Avenia sulla Stampa, ma ovviamente tantissimi giornali hanno parlato di quello che è avvenuto ieri nelle aule delle nostre scuole. E in particolare ricordiamo, come ricorda Segantini sul Corriere della Sera, che la traccia più seguita è stata quella legata al tema tecnico-scientifico, il mondo connesso, un argomento ideale per i nativi digitali. Per saperne di più, Segantini a pagina 27 sul Corriere della Sera. questi giorni non si fa altro che parlare di migranti, di migrazione, e ne abbiamo parlato anche pochi minuti fa con Pietro Del Soldà. Sarà l'argomento nuovamente, di tutta la città ne parla tra alle 10 su Radio 3. Noi però continuiamo, noi anche parliamo di immigrazione, perché Il Manifesto oggi pubblica uno speciale, appunto chiamato Speciale Immigrazione, in cui ricorda tutti i muri in qualche modo reali, ma anche se vogliamo ideologici, presenti nel mondo. E è importante secondo noi ricordare oggi questo speciale, proprio nel giorno in cui anche l'Ungheria sta progettando di costruire un muro che potrebbe in qualche modo continuare a rendere difficili le rotte dei migranti. E a questo speciale hanno contribuito moltissimi esperti, e noi vi riportiamo il contributo di Corrado Bonifacil dal titolo Il nostro futuro in mezzo al mare. Secondo l'autore, Corrado Bonifazi, secondo l'autore, i muri non impedirebbero ai migranti di muoversi. Il fenomeno migratorio è infatti il risultato di complesse interrelazioni tra scelte individuali, contesti familiari e comunitari, dinamiche demografiche, strutture e processi economici e sociali, politiche nazionali e internazionali. La storia delle migrazioni internazionali mostra chiaramente come sia l'interagire di tutti questi elementi a determinarne le dimensioni, con accelerazioni e rallentamenti anche repentini e imprevisti. Appare però improbabile che le migrazioni possano scomparire dal nostro orizzonte, e non solo perché, come mostrano i risultati di molte ricerche, hanno molti più effetti positivi di quanto comunemente si creda, ma perché difficilmente potremmo farne a meno. E questo contributo, come tantissimi altri, li potete trovare oggi sul Manifesto, in uno speciale, lo speciale Immigrazione, in cui si ricordano anche tutte le altre barriere esistenti a livello globale, dall'enclave frontiera di Ceuta e Melilla, famigerata, ma anche la frontiera che separa gli Stati Uniti dal Messico, nota proprio per il numero dei morti che ogni anno in qualche modo perdono la vita in cerca di una vita migliore, appunto negli Stati Uniti, nel tentativo di travalicare questa frontiera. E infine un contributo di Marco Brazzoduro, che si occupa da sempre di Rom. Il suo contributo, dal titolo Dall'India al Mediterraneo, una migrazione cominciata nel terzo secolo segnata da pregiudizi e persecuzioni, quindi una storia di Rom e una storia sul popolo romani. Thank you. E il brano che stiamo ascoltando è Se Brui, lo ricordiamo un'altra volta, di Wim Mertens, tratto dal disco Lisa. Noi ieri non l'abbiamo ricordato, lo facciamo oggi, era l'anniversario della morte del Paz, Andrea Pazienza. Il mio primo disegnino riconoscibile l'ho fatto a 18 mesi, era un orso. Questo testimonia quanto era forte in me il bisogno di disegnare. Questo lo scriveva Andrea Pazienza, celebre fumettista e pittore italiano, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio del 1956 e morto 27 anni fa. Pazienza ha collaborato con numerosissime riviste e anche con il gruppo di Cannibale con Vincenzo Sparagna, con cui fondò nel 1980 il mensile Frigidaire. Proprio questo mensile sarà ricordato a Roma questa sera in una mostra che inaugura appunto questa sera, ma che durerà fino al 30 luglio del 2015, appunto, l'inaugurazione che si terrà alle ore 20 al Trabant Bar di Roma, vede proprio la presenza di Vincenzo Sparagna. La mostra, dal titolo Frigidaire a Frigolandia, mostra proprio le stampe di questo famosissimo mensile. Noi siamo quasi in chiusura, quindi abbiamo nei nostri studi Guido, che è già con noi per anticiparci che cosa ascolteremo a Primo Movimento. Guido Zaccagnini.
Buongiorno.
Buongiorno.
Beh, ascolteremo diverse cose. Mi veniva in mente, sentendo questo brano di Mertens, quella canzone di Karel de Brest di Fassbender, in cui Jean Moreau canta Each man kills me the thing he loves, e questo refrain eterno che non finisce mai, con un accompagnamento statico, e avremo qualche cosa che potrà assomigliare a questo proprio col primo pezzo, il concerto per viola orchestra di Bartok, ovviamente a un altro livello, non absit in iuria verbis. Poi parleremo di Matthias Seiber, un compositore ungherese che morì in Sudafrica facendo un giro di conferenze. Stava in Sudafrica, ebbe un incidente durante una specie di safari nella savana, e poi un'anticipazione di Tosca, pensate un po', di Gioacchino Rossini. Che robetta, eh?
Che robetta! Allora, Guido Zaccagnini, lo ascolterete tra pochissimi minuti a Primo Movimento, pagina 3 finisce qui, l'appuntamento è alle 9 per domani. Noi nel salutarvi ringraziamo il tecnico Paola Brai, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Salutiamo Vittorio Giacopini dal suo letto di tachipirine, e in voce con voi è stata Marzia Coronati, che vi saluta, vi dà appuntamento a domani.